Prossima domanda è anche ultima nel programma di oggi da parte di Antonella. Carissimo fratello Giuseppe, ho scoperto da poco il vostro sito.
Qui siamo stati scoperti. Torniamo nella caverna.
Ho scoperto da poco il vostro sito e ho quasi ascoltato tutti i tuoi audio e video sul tempo della fine.
Signora, cosa ne pensa?
Sono sempre stata cattolica, ma da gennaio mi sono avvicinata ad una comunità cristiana. All'inizio non ero convinta su quale fosse la strada giusta e vera per seguire Gesù, che io amo con tutto il mio cuore. Poi mi sono imbattuta nei tuoi video e finalmente mi si sono apriti gli occhi.
Mi si sono aperti gli occhi.
Ti ringrazio per il tuo modo di evangelizzare. Non mi stancherò mai di ascoltarti, perché le tue parole davvero toccano nel profondo. Ma ho solo un piccolo dubbio. Cosa succede quando entra dentro di noi lo Spirito Santo? Perché in questa comunità di fratelli e sorelle cristiani spesso vedo manifestazioni di urla di fratelli che si buttano a terra, che perdono un po' il controllo di se stessi. Profetizzano gli uni agli altri e questo a me non succede. Ma è davvero così? Oppure che deve essere? Eppure, fratello Giuseppe, io credo tanto in Dio e sento la sua presenza. Ma mi sento diversa da questi fratelli che parlano in lingue e hanno i doni dello Spirito Santo. Spero tu possa aiutarmi a capire questa cosa perché è l'unico mio dubbio. Che Dio ti benedica, un abbraccio a tutti voi, soprattutto sorella Angela. La sua voce dà tanta serenità. Dio ti benedica, Antonella.
Ok, quindi cosa dice lei? Che lei dice c'è un piccolo dubbio, cosa succede quando entra in noi lo Spirito Santo?
Sì.
Perché in questa comunità di fratelli e sorelle cristiane spesso vedo manifestazioni di urla di fratelli che si buttano a terra, che perdono un po' il controllo di se stessi.
Sì. È normale? Sono queste le manifestazioni dello Spirito Santo?
No, quando perdi il controllo no, perché guardi in 1 Corinzi 14, andiamo lì, dice così, 1 Corinzi, ecco, leggi verso 32 e 33, guarda.
1 Corinzi 14, 33, no, 32.
Sì, 32 e 33.
Gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti. Perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace.
Ok, quindi non è vero che praticamente questi si buttano a terra, perdono il controllo perché sono così santificati e sono tutte sciocchezze.
Mm-hmm.
Non è vero, Gesù non ti dà uno spirito che non riesce a controllarti, quello è il diavolo che dà spiriti di possessione che la gente non si controlla, capito?
Mm-hmm.
Ma in realtà... quando il messaggio viene da Gesù, perlomeno nella mia esperienza è questa, non ho mai ricevuto uno spirito di Gesù che non riesco a controllarmi.
Mm-hmm.
Perché quello è il diavolo quando non riesco a controllarti, che scusa, il Signore ti parla con una voce soave, dolce, piccola, soffice, bella, amorevole, è uno che ti ama, non è uno che deve controllare come prende il toro per le corna, assolutamente no, il Signore guida le pecore e le pecore seguono il pastore, non va dietro col bastone.
Sì, infatti se studiamo anche nel libro dei Atti, perché lì vediamo come i fratelli, gli apostoli evangelizzano, ricevono lo Spirito Santo, e non vediamo manifestazioni di urla o che si buttano alla terra. Gli apostoli possono controllarsi.
Infatti guarda, sempre nello stesso capitolo qui, in 1 Corinzi 14, guarda, legge verso 23.
Allora, 23.
Parla di quello.
Quando dunque tutta la Chiesa si riunisce, se tutti parlano in altre lingue ed entrano degli estranei o dei non credenti, non diranno che siete pazzi. Ma se tutti profetizzano ed entra qualche non credente o qualche estraneo, egli è convinto da tutti, cioè, è scrutato da tutti.
Capito, convinto da tutti, cioè con l'amore di Dio. Vai avanti, 25.
I segreti del suo cuore sono svelati, e così, gettandosi giù con la faccia a terra, adorerà Dio, proclamando che Dio è veramente fra voi.
Capisci? Quindi si dice, se entra uno lì, ok, e tutti parlano in lingue, e dentro degli estranei, dei non credenti, non diranno che siete pazzi? Infatti tu vai in una chiesa dove ci sono questi, spesso a volte sono i pentecostali che fanno così, o carismatici, che esagerano un po', e qui Paolo dice, se voi andate lì e parlate in lingue e pensano che siete pazzi, cos'è parlare in lingue? E sai, quando parli lingua, neanche io capisco quando parli lingue. Mm-hmm, sì, e lo spirito deve interpretarlo.
Sì.
Quindi immagina uno che arriva lì e mi sente me che prego in lingua. Io preferisco evangelizzare, infatti evangelizzo sempre in italiano, non mi metto lì a parlargli in lingua una persona. Per parlare in lingua è tantissimo per edificazione propria e ogni tanto un messaggio anche per gli altri. Ieri sera, per esempio, stavo pregando con mio figlio che erano le 3 del mattino, stava male e pregato in tutti i modi, non guariva. Allora cominciato a pregare in lingue, non sapevo più come pregare. E allora dice in Romani 8, dice, noi non sappiamo come pregare, però lo Spirito intercede per noi. Quindi quando non sai come pregare, prega in lingua. Ho cominciato a pregare in lingua e allora Gesù ha cominciato a parlarmi. E allora Gesù mi ha dato un messaggio, mi ha detto hai bisogno di pazienza, e l'ho continuato a pregare, alla fine è guarito.
Sì.
Infatti oggi è lì che è tranquillo e gli fa più male il piede. Normalmente bisogna portarlo all'ospedale.
Sì.
E ho pregato per un'ora ieri sera, e ho detto qui bisogna che guarisce. Amen.
Volevo chiederti, Antonella chiedeva, come sappiamo che lo Spirito Santo è entrato dentro di noi? Quali sono i frutti, le manifestazioni dello Spirito Santo dentro il tuo cuore?
E sono Galati 5:22, va bene? Allora Galati 5:22, vuoi che andiamo lì?
Ok.
Lo leggiamo, aspetta che apriamo qui, perché stiamo trasmettendo con un microfono alternativo.
Meno male che funziona.
Andate via la corrente. Allora, leggi 22.
Galati 5:22. Il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. E dice proprio autocontrollo.
Capisci? Proprio autocontrollo. Quindi, se tu vai in una chiesa, Dio benedica i pentecostali. Io ho predicato a tantissime chiese pentecostali, sono degli fratelli dolcissimi, gloria al Signore. E quindi assolutamente li ritengo fratelli, però a volte, cioè, certe chiese fanno la sceneggiata, capito? E devono perdere il controllo perché lo Spirito Santo lì deve esprimersi, non è mica vero. Spirito Santo, Spirito dei profeti, è soggetto ai profeti, come dice qua, autocontrollo. Quindi uno che si butta a terra urlando fa spaventare la gente. Infatti mi pare che tu mi raccontavi l'altro giorno, ti ricordate quella chiesa che mi traducevi, ti ricordi? Mi stavi raccontando com'era la storia?
Io non dimenticherò mai quella esperienza. È stata la prima volta che ho avuto un'esperienza con dei fratelli pentecostali e siamo andati con te, con i tuoi figli, ad evangelizzare dentro la chiesa, a predicare.
E tu mi traducevi?
Sì. E tu con la chitarra. E hai fatto una canzone e loro si sono entusiasmati. E poi tu, dopo la canzone, hai detto, fratelli, lodiamo il Signore. E tutti hanno cominciato tutti insieme a gridare e a piangere. Ma a piangere forte, forte. Io li guardavo, ma cosa è successo? È la prima volta che ho visto questa manifestazione dai pentecostali. E anche tu li guardavi, ma questi lodano il Signore, perché piangono? Signore, hai pietà, Signore, per favore aiutaci!
Sono peccatrice, sono peccatore.
Oh, misericordia! E così via, così via. Ad un certo punto tu hai detto, basta, fermatevi tutti! E tutti, ma tutti insieme, si sono fermati in silenzio, guardando a te e sorridendo.
Cioè era una sceneggiata, insomma.
Sì, proprio, puoi dire, sicuramente hanno l'autocontrollo, se vogliono.
Mi ricordo cosa ho detto. Ho detto, guardate che Dio ci ha dato uno spirito di amore, di forza, di gioia, di felicità. Il nostro Gesù non è più in croce morto e stramorto. E come dicono gli italiani, dicono quando dicono un povero Cristo, intendono un disgraziato abbandonato, invece no. Il nostro Cristo non è un povero Cristo, il nostro Cristo è un leone, il leone di Giuda, è potente, il re dei re, è risorto, è glorioso, è magnifico, è incomparabile, va bene? Non è più queste chiese che sono lì ad adorare sempre un Cristo morto in croce, cioè c'è il momento anche di quello che può capitare che c'è delle tribolazioni e ti ricordi, beh, Gesù era in croce, ha sofferto anche lui, ma quello non può essere il simbolo di sempre, va bene? Perché poi diventa un meticcio, diventa come se sono ti attacchi la croce al collo non puoi pregare, capisci? Diventa, no, invece Cristo è risorto.
Sì, infatti hai spiegato.
Era 6 ore, ok?
Hai spiegato la differenza. C'è il tempo di piangere, di disperarti, di gridare, Signore aiutami.
Hai detto lodiamo il Signore, però. Non hai detto piangiamo dal Signore.
Sì, è quello. Il fatto è che c'era il tempo anche di lodare insieme ai fratelli, ma tutti insieme piangendo è stata una cosa strana. E infatti si sono fermati quando hai detto tu. Allora hanno l'autocontrollo di fermarsi se vogliono. È stato solo come una scena, un spettacolo.
Una sceneggiata. Infatti, perché devono farsi vedere che sono spirituali, devono impressionarti? No, assolutamente no. Infatti, leggi, guarda, Primo Corinzi 14:40, cosa dice?
14:40. Ma ogni cosa sia fatta con dignità e con ordine.
Bene. Verso 39 dice... non impedite di parlare in altre lingue, quindi è buono parlare in lingue, certamente, che parli la lingua degli angeli, Dio ti parla, ma con dignità e con ordine, non dando i numeri, buttarsi per terra, rotolarsi, ma che è questa storia? Infatti, cioè, tante chiese fanno così, ma sbagliano, non, come infatti il Primo Corinzi 14 lo mette bene in chiaro.
Sì, perché se vogliono dimostrare al mondo che loro hanno lo Spirito Santo, che si manifesta tra di loro, è meglio mostrare i miracoli, le guarigioni, le profezie, non buttarsi sulla terra, perché quello non mostra niente.
È logico. Infatti Primo Corinzi 14 dice meglio che profetate, è meglio profetare che parlare in lingue, capisci? Sempre vedi, ha letto questo, leggi dal 24.
Dice, aspetta,
il 23 dice: se tutti parlano in lingue, entrano estranei, diranno che siete pazzi. Mm-hmm. Verso 24, ma
se tutti profetizzano ed entra qualche non credente o qualche estraneo, egli è convinto da tutti, okay, è scrutato da tutti.
Quindi se profetizzi, allora uno viene convinto nel suo cuore che questa qui è veramente la Chiesa di Dio, capisci? Perché profetizzare in che senso? Profetizzare è vero, però, da dire cose che il Signore sta dicendo, che portano la persona alla salvezza, che gli riveli cose che lui ha bisogno di sapere. Sapere che deve essere liberato da certi spiriti, sapere che Dio lo ama. Capito? Sempre profezia è sempre per edificare, per aiutare, per ispirare, per benedire, per innalzare. Questa è la profezia. Okay. Come faccio a sapere io quando profetizzo giusto? Perché poi anche profetizzare è sbagliato. Ci sono dei checklist, ci sono dei punti che devi controllare. Quindi quando io dico una profezia mi autocontrollo, in che senso? Mi autocontrollo a vedere se è scritturale, se è edificante, se aiuta i fratelli, se incoraggia e non scoraggia, se edifica la chiesa e non la butta giù, se non è un'accusa contro un fratello.
Sì.
Il Signore in profezia non ti darà un'accusa contro un fratello, come certi falsi profeti, c'è una profezia contro la chiesa cattolica, contro la chiesa protestante, evangelica, non è vero, non è Dio. Dio non ti dà una profezia per attaccare una chiesa. E casomai ti dà una profezia perché ti guardi allo specchio e vedi che razza di disgraziato che sei. Va bene, quindi la vera profezia è sempre edificante, incoraggiante, aiuta, non butta giù,
amen,
costruisce, edifica, innalza il Signore, incoraggia i fratelli, va bene? E poi deve essere scritturale, che non puoi profetizzare Gesù Cristo torna domani mattina, ma dov'è, su cosa è basata questa scrittura? Sarà meglio che veramente profezia che domani mattina tu sarai un falso profeta. Ok, va bene?
Sì, va bene. Allora, Antonella, i frutti dello Spirito Santo sono quelli citati in Galati 5, 22 e 23.
Amen. Questo volevo sapere, no?
Sì.
Bene, Antonella, un abbraccio, un bacione, una benedizione a te e tua famiglia, in nome di Gesù. Amen.
Amen. E questa è stata l'ultima domanda per oggi.